Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Bentrovati, prima di andare a dare il buon pomeriggio a Luca vi riporto ancora una notizia che abbiamo già dato nella precedente trasmissione, ma a beneficio di coloro magari che si fossero collegati in questo momento. Ricordiamo ancora frattura composta alla caviglia per Salemakers, si opererà in Belgio, starà fuori almeno dai due ai tre mesi si parla, quindi brutto infortunio per lui, ma si era capito subito ieri nel corso della partita. Vado a dare il buon pomeriggio e il buon lunedì a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
Ciao Marco, non è un buon momento per la Roma,
no,
devo dire la verità.
No.
È un momento di difficoltà, come dice anche la classifica, è un momento, questo infortunio è un infortunio grave, c'è un allenatore che insomma è sotto esame, questo è inutile nasconderlo, insomma per la Roma non è un momento facile. Allora, prima di tutto vorrei fare una brevissima premessa, che mi sembra che sia stata la giornata di campionato, per quello che si è giocato fino adesso, con vista Champions, perché se ci fai una riflessione, Marco, Inter ha pareggiato, la Juventus ha pareggiato, il Bologna ha pareggiato, l'Atalanta no, ha fatto una grandissima cosa, Atalanta e il Milan, la Juventus ha pareggiato. Io credo che è inutile nasconderlo, quando, e poi porto alla riflessione che farò su Napoli, quando nel calcio di oggi l'importanza di questa Champions, questa nuova Champions, per aspetti economici e tecnici incide in maniera importante. Ecco perché il voto più alto di oggi, che è 8, non può che andare al Napoli. Perché? Perché vincere a Cagliari non è mai facile, mai. L'autorevolezza con la quale il Napoli ha vinto è importante, e risolte le follie del mercato estivo, quando, diciamoci la verità, il presidente De Laurentiis non è riuscito a trovare i tempi giusti per risolvere il problema Osimhen, ma alla fine è stato obbligato a risolverlo, anche se immagino una situazione che non lo soddisfa. Ecco perché oggi non c'è da stupirsi se il Napoli è in testa alla classifica, il Napoli di Conte, uno che sa come si vincono campionati, e soprattutto se inserisce il Napoli nella ristretta lista di quelle che possono vincere il campionato. Non immagino, Marco, una stagione come quelle passate. Ti ricordi 2 anni fa il Napoli di Spalletti ammazzò il campionato, l'anno scorso sostanzialmente l'Inter ha fatto più o meno lo stesso percorso. Quest'anno non immagino una squadra in grado di ammazzare il campionato, vedo al momento 3-4 squadre, ci rimetto anche il Milan che non mi aveva convinto, vedo 3-4 squadre, quindi Napoli, Inter, Juventus e Milan, che possono in qualche modo giocare più o meno sullo stesso livello, e attenti all'Atalanta, ma ne parlerò dell'Atalanta.
Ascolta, quindi, Luca, una cosa solo ti voglio chiedere al volo, ti interrompo veramente pochissimo, ti chiedo...
No, per carità, a me piace dialogare.
Questa mattina il direttore De Paola, nel suo editoriale, alle ore 11, vi ricordo tutte le mattine, l'editoriale di Vincenzo Maranggio...
Non perdetevelo.
Ha detto una cosa che ha colpito un po' tutti, ne è nato poi anche sui social un dibattito. Lui ha detto: il Napoli non si può nascondere, è una grande squadra, ha fatto un grande mercato, deve lottare per lo scudetto. Sei d'accordo?
No, guarda, l'ho scritto anch'io nell'editoriale di oggi. Te calcola che è stato fatto un calcolo molto approssimativo, di quanto può guadagnare una squadra importante senza fare le coppe, e è venuto fuori, da una riflessione fatta da esperti di calcio, più o meno un vantaggio nell'ordine dei 6-7 punti. Sono tanti, Marco, sono tanti, è un vantaggio importante. Poi guardi il Napoli e chi c'è in panchina, uno che sa vincere. Guarda, non è, lo sai che per gli allenatori ci sono le categorie, c'è l'allenatore che sa come si vincono gli scudetti, l'allenatore che sa come si salvano le squadre, l'allenatore che sa lavorare con i giovani, e potrei andare avanti.
Certo.
Conte sa come si vince, quindi ai 6-7 punti del vantaggio di non fare le coppe si aggiunge un allenatore che sa come si vince, e questo è un altro vantaggio. Terzo aspetto, quest'anno sta tornando Kvara. Guarda, il calcio ha delle sue percorsi ciclici, con i giocatori che improvvisamente esplodono, per di più che vengono da paesi dove non è il calcio una consuetudine, quindi sono un po' diventano delle stelle a 360 gradi. Era normale dal mio punto di vista che Kvara l'anno scorso avrebbe fatto meno, perché c'era l'effetto pancia piena, l'effetto conosciuto dagli avversari, ma il fatto che il Napoli sia riuscito a convincere questo giocatore a rinunciare ad un ingaggio impressionante che gli metteva a disposizione il Paris Saint-Germain, e poi vedere Kvara che entra in campo e gioca con questo impegno, questa è la più grande vittoria di Conte. Ricordi la conferenza stampa quando chiese a Conte come si fa con i giocatori che non sono contenti? E lui disse: se qualcuno non è contento vorrà dire che starà a lavorare accanto a me.
In panchina.
L'autorevolezza del grande allenatore fa la differenza. E quindi Conte non solo non ha perso Kvara, ma c'ha un giocatore che ora è caricato a pallettone, anche perché, se vuoi il mio parere, lui forse, non direttamente, magari informalmente, sa che poi magari l'anno prossimo ci potrebbe essere un modo diverso di affrontare un'eventuale richiesta di un certo livello nei suoi confronti. E poi c'è una squadra che ha entusiasmo. Guarda, il fatto che ieri abbia segnato il primo gol di Lorenzo, che viene da un momento complicato, che ha vissuto un europeo da incubo, che è la faccia, la storia del Napoli dello scudetto di Spalletti, è un'altra dimostrazione di cosa? Di come Conte è riuscito a riportarsi dalla sua parte, a portarsi dalla sua parte il vecchio Napoli e il nuovo Napoli, quello di Lukaku, che lui ha voluto. Ecco, da tutta questa somma di cose viene una squadra che non ammazzerà il campionato, perché secondo me il Napoli non ha il valore per ammazzare il campionato, ma secondo me è una squadra che lotterà e stai attento, Conte la nasconderà questa squadra, ricordati, perché la sua capacità è quella anche di prendersi le responsabilità. Ti ricordi la frase di Conte dopo Udine? Ti ricordi il concetto che c'era quasi da vergognarsi?
Sì, come no, come no.
Questo lo fa un grande allenatore, perché si può permettere questo, perché sa che poi si prende i riflettori addosso e sa che la squadra accetta quel momento e poi restituisce il capo. Quindi Napoli, la grande storia. Poi ho visto l'Atalanta, ho visto un grande giocatore, ho visto Lokman.
Mamma mia.
Allora, quando noi diciamo che sì, gli schemi, per carità, 3-4-3, 2-5-9, 7-12-14, tutti i numeri, sì, l'idea di capo. Poi il grande giocatore. Sono i grandi giocatori che fanno la differenza. E l'Atalanta ti dimostra lo stesso ragionamento che ho fatto un attimo fa per il Napoli. Quindi 8 all'Atalanta, perché intanto ha festeggiato lo stadio nuovo, e questa è un'altra grande vittoria di una società che cresce giorno dopo giorno, passo dopo passo, stadio nuovo. E poi anche nel caso dell'Atalanta, come per il Napoli, l'Atalanta è stata capace di chiudere la porta ad una trattativa importante per trattenere questo giocatore. Lokman ha spaccato la partita ieri.
Mamma mia.
Lokman l'ha fatta vincere la partita, ha fatto un gol fantastico, ha fatto l'assist, poteva segnare altri due gol. Ecco, a occhio all'Atalanta.
Io sto per dire una cosa oggi che qualcuno mi criticherà sicuramente.
Vai, Marco,
ma
vai.
La dico, per me Lokman è più forte di Leao.
Bravo,
Lokman è più giocatore di Leao. Bravo. E io sono convinto di questa cosa. Con tutto il rispetto, allora, per Leao, ma stiamo parlando di un giocatore che veramente, secondo me, è più forte. Più forte nella testa.
Che mi dici? Te allenatore, prendi Lokman o Leao?
Lokman tutta la vita. Lokman tutta la vita. Tutta la vita.
Poi,
sono d'accordo con te.
Leao ti può fare la partita da 10 e lode, quella che magari Lokman arriva a 9. Ma se io devo prendere un campionato, scegliere un giocatore per un campionato, lui non solo ha talento, lui ha quella ferocia agonistica che non ha Leao. Guarda, è straordinario. Tra l'altro, questo può essere oggetto di un grande dibattito.
Sì, sì.
Quindi, mi raccomando, scrivetele, parlatene, perché questo è veramente un grandissimo tema, perché sono e con Lokman, questo Lokman, io ti dico che non ho messo l'Atalanta tra le quattro squadre che io vedo che possono vincere lo scudetto, ma un passo dietro c'è sicuramente l'Atalanta. Ho visto ancora una squadra che deve trovare i suoi equilibri, ancora non ce l'ha, ma qua, vedi, l'altro giorno si è presentato in conferenza stampa a Firenze Gossens ha detto di Gasperini una frase che è il più grande complimento che si possa fare ad un allenatore, che un giocatore possa fare ad un allenatore. Gossens ha detto: Gasperini è un mago, lui ha la capacità di migliorare i calciatori. Guarda che non può esserci complimento più bello.
No.
Allora ieri guardavo l'Atalanta. Allora, Lokman è arrivato da giocatore importante, ora spacca, spacca le partite.
Guarda De Catelare, scusa.
De Catelare, ma ti faccio un altro nome, Retegui.
Sì, sì,
io
bravissimo.
Io ti devo dire la verità, a me Retegui non è che mi accendeva.
Nemmeno a me,
non,
nemmeno a me.
Lo ritenevo un giocatore da medio livello, usiamo questo termine. Ragazzi, io ho visto Retegui, ho visto come sia nel campo, come copre
come lotta, quello che fa anche per la squadra.
Una palla, un gol splendido, splendido, splendido per il movimento, splendido per l'esecuzione. Credo sia già a 4 gol, credo, vado a memoria. C'è un giocatore che... E chi ha il merito? Chi lavora su questi giocatori? Chi è che lavora su questi giocatori? Perché Zaniolo tra Fiorentina e Atalanta ha scelto di andare a Bergamo? Perché vogliono andare da Gasperini. I giocatori che vogliono fare il salto di qualità, che non sono magari in questo momento dei fenomeni da Manchester United o livello assoluto, in Italia vogliono andare da Gasperini. Allora, sarà antipatico, ma chi se ne frega? Il signor Gasperini è una ricchezza del calcio italiano, perché non lo dice Luca Calamai, lo dicono i giocatori, e questo, ricordatevi, è il più grande complimento che si possa fare ad un allenatore. Poi vado a qualche non nota dolente. Purtroppo si torna a parlare di arbitri in maniera, anche per la storia dell'Inter, non mi piace, non mi piace. Che si deve dire? Io vorrei cercare ancora di non riuscire, non entrare in questo vortice, se ce la facciamo, sperando però che insomma che tutto cresca, e deve crescere anche la classe arbitrale, che sta facendo una battaglia, Marco, che io trovo una battaglia molto importante, quella di conquistarsi una loro autonomia anche economica. E questo, ricorda, per me sarebbe fondamentale, perché sì, toglierebbe ombre, toglierebbe malintesi, toglierebbe...
No, sono d'accordo.
In questo momento... Vai, vai, tranquillo.
No, sono d'accordo. No, io una cosa ti volevo chiedere, Luca. Io credo che l'errore, non so come la pensi, perché abbiamo fatto anche un sondaggio su questa cosa, l'errore che fa Pairetto è un errore, ok?
Sì.
E su questo non ci sono dubbi. Però sai che ti dico? Che secondo me l'errore più grave lo fanno a Genova, in Genova-Roma. Cioè, lì c'è il VAR. Perché non danno il rigore a Dybala? Su Dybala? Perché?
Ti dico,
lì c'è il VAR. Cioè, mentre quella è una decisione di Pairetto, che preso dalla situazione magari fa una valutazione di campo, ma lì in quelle circostanze tu hai il mezzo tecnico che deve intervenire per dare una mano al direttore di gara. Cioè, lì sbagliano praticamente in due. L'arbitro non lo vede, quella situazione. E quello che lo può vedere non la vede, non ti chiama, e poi perdono 7 minuti per il fuorigioco. Io
sì, ecco, io come vedi ho fatto una premessa, ci sono qualcosa che non mi è piaciuta. Fortunatamente per il momento a livello mediatico non esiste un problema arbitrale gigantesco, anche se chi ha subito il torto ovviamente è infuriato,
certo,
e ne può avere anche il diritto,
certo.
Per cui ho accennato il problema, temo che ne riparleremo, mi auguro di non riparlarne e mi auguro che nel frattempo questa categoria arbitrale, che in questo momento, lo ricordo, è gestita dalla federazione, è sovvenzionata dalla federazione, acquisti questa sua totale autonomia anche economica, in modo che sgombriamo il campo anche da qualche altro pensiero che possa in qualche modo turbare.
Certo.
Ma la penso esattamente come te, mi auguro che entrino in forma anche loro.
Speriamo.
Forma come devono tornare in forma, per esempio, altre situazioni. C'è la storia curiosissima della Juventus, alla quale do 5,5 per la partita con l'Empoli, mentre do 6,5 all'Empoli, che è partito in maniera impressionante. Devo dire che sono stupito dal fatto di come Thiago Motta sia stato in grado di non subire, di non avere contraccolpi negativi nel momento in cui non aveva giocatori importanti, anzi è stato formidabile nel trovare in alcuni giovani promossi all'improvviso un valore aggiunto. E invece io ho visto non tutta la partita, ma ho visto buona parte della partita dell'Empoli. Io trovo Kupmeier ancora fuori dal gioco, trovo Nico Gonzalez ancora fuori dal gioco. Le stelle ancora non sono un valore effettivo. E poi mi permetto di fare una riflessione: togliete a Vlahovic l'etichetta e quel macigno del ruolo di leader. Vlahovic non è un leader. Guarda, io ne ho parlato con un componente del vecchio staff tecnico della Juventus, anche lui mi diceva: Vlahovic è un combattente, un generoso, ci mette cuore, anima, vorrebbe essere un leader, ma non è un leader. Allora Lasciate la parola leader, cancellate la parola leader per Vlahovic, che non è un leader. Lui deve fare il suo mestiere, deve concentrarsi solo nella capacità straordinaria che ha di fare gol. Ma la Juventus è ancora un qualcosa che deve prendere una sua dimensione, ma lotterà per lo scudetto, ecco. Sicuramente la Juventus lotterà per lo scudetto. E poi ci sono un paio di allenatori che sono, di De Rossi ho già parlato, che sono in difficoltà, e sono Italiano e Palladino. Italiano, Palladino e De Rossi hanno gli stessi punti in classifica, 3. Diciamo che la Roma era partita ed è partita per fare un campionato di altissimo profilo, il Bologna sta gestendo un rinnovamento, la Fiorentina idem. Allora io credo che l'allenatore che in questo momento soffre di più è Italiano, non perché Italiano sarà protetto più di tutti gli altri, perché Sartori ha un modo chiaro di lavorare, però io ho visto la partita del Bologna, il Bologna non ha niente o pochissimo di Italiano, sta perdendo l'idea di calcio di Thiago Motta, è un progetto involuto dove c'è molto da lavorare, c'è la Champions che ora gli arriva addosso, lo Shakhtar è un avversario, insomma ci si può giocare, ce n'è molte di peggio, ma insomma arriva anche la Champions. Ecco, io ti dico che io penso che Italiano in cuor suo, anche se non lo ammetterà mai, rimpianga i tempi di Firenze, dove si era contestato, ma lì ormai era entrato nella testa dei suoi giocatori, così come io immagino che qualche giocatore della Fiorentina possa anche rimpiangere Italiano, perché insomma la cosa curiosa, e te ne sei testimone Marco, è che la Fiorentina di Italiano era accusata perché prendeva una valanga di gol.
Sì.
La Fiorentina di Palladino, che gioca con la difesa a 3, che gioca bassissima, sì, sta prendendo gol da tutti. Media impressionante, quindi vedete,
non
bene,
ha equilibri, è una squadra che non ha equilibri, Luca,
che non ha ancora anima, non ha identità, proprio come il Bologna. E quello che mi sorprende un po' anche la Roma, perché insomma la Roma dell'anno scorso l'anima ce l'aveva, e come se ce l'aveva, gli ha permesso anche grandi recuperi in momenti delle partite, proprio perché aveva un'anima e un cuore in identità. Però sono 3 allenatori, tutte e 3 in grande difficoltà.
Sì, penso che abbiamo fatto veramente un quadro completo. Aspetta, ti leggo 2 messaggi velocissimi. Qualcuno ci dice che sbagliamo a scegliere Lokman, per questo siamo giornalisti. Vabbè, ce lo prendiamo, ci mancherebbe.
Ma ci mancherebbe?
Era meglio
il
fare...
mio parere vale 1.
Ma
come
c'è?
Il
era meglio fare il paragone Lokman-Vlahovic? No, non credo, perché sono 2 giocatori, secondo me, non paragonabili.
Non c'entra niente.
Vlahovic
no.
Lo paragono con un centravanti, se devo fare.
Certo.
Ecco, magari ci potremmo chiedere.
Esatto.
Lokman è un giocatore più esterno, più di fascia, va bene. Poi ci chiedono se la Juve deve continuare a puntare su Vlahovic e se il problema non fosse di modulo ma dello stesso giocatore ad adattarsi lui a Thiago Motta. Che ne pensi, Luca?
Vlahovic è un giocatore straordinario, non è un fuoriclasse, ma è un grandissimo giocatore, un grandissimo attaccante, ma deve pensare a una cosa sola: lui non può prendersi la Juve sulle spalle, sono che devono far questo, lui deve lavorare semplice e pensare a una sola cosa: far gol.
Sì, è quello che stavi dicendo. Poi una riflessione velocissima sull'Inter a Monza: ok, il turnover in quasi ogni reparto, a centrocampo, nostro punto di forza, però con moderazione. Uno tra Barella e Çalhanoğlu deve sempre possibilmente esserci, per il resto i carichi per la lunga stagione si fanno sentire, soprattutto nelle gambe anche delle seconde linee. Grazie Sergio da Piano Gentile. Credi che sia stato un problema di turnover il pareggio dell'Inter,
no,
Luca?
No,
anche per me.
Io quest'anno, ma
un'altra chiave di lettura.
Quattro partite. Io ricordo l'anno scorso, a scudetto già vinto, la ferocia dell'Inter. Mi ricordo una partita a Udine, una squadra che lottava per salvarsi, non aveva occhi per nessuno, tranne poi uno scivolone nel finale. C'era ferocia in quella squadra. Oggi è una squadra che non ha quella ferocia, che ha qualità in dosi industriali, ma che fatica in queste partite dove la motivazione non è a mille. Ecco perché io ti dico che nemmeno l'Inter quest'anno può ammazzare il campionato, eppure più forte di tutte, ma non ha dentro quella roba che aveva l'anno
scorso. Convieni con me che non ci sarà la grande fuga.
Non c'è la grande, per me non c'è questa.
Io pure la vedo, almeno
lo godremo fino alla fine.
Dalle quattro partite che abbiamo visto, gli indizi sono proprio questi. Poi è chiaro che può cambiare ancora tutto, ci mancherebbe, ma gli indizi sono questi, che è di un campionato equilibrato e che potrebbe essere molto avvincente. Luca, come sempre, ti ringrazio. A presto e buona settimana a Luca Calamai. Grazie.
A Maracanã, Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.